Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Francesco
e Leone.
È stata una settimana molto molto impegnativa, ci risentiamo e abbiamo tantissimo di cui parlare: il pallone d'oro, la Champions, Europa League, Conference e l'ultima giornata di campionato. Partirei come al solito dalle coppe europee, delle nostre italiane. E Leo, dici quali sono state le partite del mercoledì passato ormai e il martedì?
Sì, partiamo da quelle del martedì sera. Partiamo da Maccabi Haifa Juventus 2-0, risultato sorprendente. La Juve all'andata una settimana prima aveva vinto 3-1 e perde probabilmente adesso.
Non dice dico... addio ai suoi sogni,
sì,
di passare agli ottavi.
Sì, direi.
Servirebbero degli incroci.
Sì,
abbastanza impossibile.
Sì.
Partita, guarda, non ho molto a dire, credo neanche te, ne avevamo già parlato, non c'è molto a dire. Proprio lo specchio della stagione della Juventus.
Sì, questo momento.
E qua vorrei anche fare una cosa, non difendere, ma andare un pochino a valorizzare Max Allegri, che sta sbagliando tutto quello che vi pare, ok, però la squadra, i giocatori scendono in campo. E la squadra contro il Maccabi Haifa raramente l'abbiamo vista così tanto sconnessa, poco cattiva. Cioè, tu come l'hai vista? Penso come me, ne abbiamo già parlato, però non ho visto un contrasto, non ho visto la voglia di andare sulle seconde palle. Anche i due gol presi, anche Szczęsny un pochino ci mette del suo, però sono un po', non lo so, cioè una Juve con Bonucci e Chiellini per esempio non avrebbe mai presi questi gol.
Guarda, questo non lo so, l'unica cosa che posso dirti, senza entrare troppo nel merito della partita, perché c'è tra poco da analizzare, una sconfitta netta, chiara, e la Juventus in questo momento deve fare una cosa, devono rimboccarsi le maniche, oltre, l'abbiamo sempre detto, no? Allegri a tutte le colpe, va bene, però i giocatori io credo che in un momento come questo, per battere il Maccabi, e attenzione perché la Juventus l'ha battuto una settimana prima in casa, non credo che ci voglia chissà che allenatore, chissà che tipo di calcio. Credo che in questo momento i calciatori debbano prendersi anche loro delle responsabilità e cercare anche loro di tirare fuori qualcosa. Non può essere solo colpa di Allegri, chiaramente. E attenzione, concludo, scusami, che la Juventus deve guardarsi anche dal Maccabi in questo momento le spalle, perché rischia di arrivare anche quarta. Sarebbe un fallimento gigantesco, ancora
colossale
di più.
Anche a livello economico, perché arriva a quarta, non so se penso prenda pochissimi soldi.
E comunque con l'Europa League tu hai anche l'opportunità di arrivare vincendola in Champions. Non è detto la Juve ci arrivi in campionato quarta, quindi anche quello
sarà difficile. Per adesso, anche con questi risultati, la Juventus è comunque terza. Poi però vedremo. Andiamo avanti con Milan-Chelsea.
Sì.
Settimana prima il Chelsea aveva stravinto 3-0 Stamford Bridge, qua ristravince 2-0, però secondo me complice, dobbiamo parlarne, un errore arbitrale un po' netto, tu come lo definisci?
Sì, errore clamoroso.
Rigore che c'era, perché c'era, perché gli tiene la maglietta due volte, anche se casca in ritardo, però la maglietta lo tiene, lo sbilancia, ma il cartellino rosso mi sembra esagerato e soprattutto va in contrasto alle regole uscite negli ultimi anni, specialmente se è ultimo uomo e viene dato rigore, non si deve dare rosso, proprio perché sennò viene sbilanciato, è una regola che sta messa negli ultimi anni. Quindi poi Tomorin, con tutto rispetto, non è la gabbia, quindi molto molto diciamo sfavorita il Milan, sì, che comunque ci ha provato, però in generale secondo me anche 11 contro 11 il Chelsea nettamente meglio, anche se la spinta di San Siro poteva dare qualcosa, però anche il Milan adesso deve stare attento. Tu come l'hai vista questa partita, Leo?
Allora,
il rosso, innanzitutto parliamo
per me non c'è né il rigore, esatto, né anche il rosso. Per me non c'è, non può mai fischiare un rigore del genere, non si può mai
per te
fischiare.
Neanche il rigore?
No, assolutamente
per me il rigore c'è,
per me no, perché a questi livelli con una squadra comunque poi è vero inglese come il Chelsea, cioè a livello europeo questi sono, per me non l'avrebbe, ti dico, lo sai cosa penso, nemmeno in Italia l'avrebbero dato. Per me il rosso è un errore ancora più grossolano.
Il rosso è vergognoso dal
però
mio punto di vista.
Però secondo me c'è stato un errore di valutazione quando si è analizzato il Chelsea, no? Che era in difficoltà all'inizio Tuchel, poi Tuchel è stato esonerato, Riyad Potter. Il Chelsea due anni fa, se non erro, ha vinto la Champions
2020-2021.
Ecco, il Chelsea è uno squadrone, il Milan che non basta avere le aute, il Milan è un'ottima squadra, però poi il Chelsea è anni luce avanti al Milan per gioco, per intensità.
Anche perché poi possiamo sdoganare una cosa, ne parliamo anche spesso, la fascia sinistra del Milan, diciamo più forte Europa, Hernandez, Leao. Io però una cosa la vorrei dire: in Champions vogliamo dire zero assoluto?
Ma certo, perché quello diciamo sempre, poi il livello,
questa,
no?
Questa anche fascia di destra più forte del mondo,
certo, questo,
in campionato, assolutamente la più forte del campionato.
In Italia, diciamo,
a mani basse, sì, campionato italiano.
Quindi
in Europa per adesso, per dire, è molto di mettere a paragone con Mendy e Vinicius,
no,
cioè,
no.
Ma come vi viene in mente, ragazzi?
Cioè, ad oggi no.
Non c'è,
sono più forti loro.
Perché non è tanto che sono fortissimi, soltanto il campionato spagnolo, Mendy e Vinicius, ma lo sono, hanno vinto la Champions, sempre gli titolari, hanno sempre fatto gol e assist, cioè ragazzi, ma di che parliamo? Questo paragone, Milan adesso è dura perché ha 4 punti, ne mancano 2 giornate, certo, mancano Dinamo Zagabria che però sta facendo una Champions pazzesca e Salisburgo, vedremo, andare a giocare contro la Dinamo non è facile perché anche il Chelsea ci ha perso là.
Nemmeno col Salisburgo l'ultima.
Neanche col Salisburgo in casa.
Te la porti a casa facilmente. La
partita. Milan deve stare molto attento. In un girone che sembrava magari più abbordabile, per esempio, rispetto a quello della Juve, che comunque c'era Benfica, che era un'ottima terza, ma sta dimostrando anche Benfica 2 pareggi sia in casa che fuori col PSG. E dimostra
di essere. Là si giocano entrambi al primo posto.
E dimostra di essere una grandissima squadra il Benfica. Sì. E vediamo, questo Milan rischia. Chi invece non rischia è la prima italiana ad essere passata già agli ottavi, punteggio pieno, dominando il Napoli di Luciano Spalletti, che vince, Leo,
4-2 in casa con l'Ajax. La settimana prima ne aveva rifilati 6 in trasferta all'Amsterdam Arena. Che ti devo dire? A me non sorprende questo Napoli, non sorprende il lavoro che sta facendo Spalletti, perché Spalletti è sempre stato questo, nel bene e nel male, ti spiego adesso velocemente. Spalletti questo tipo di calcio a livello europeo l'ha sempre, è riuscito sempre a portarlo avanti, perché
anche
io
con la Roma.
Ah, ecco, bravo, infatti stavo per dire questo, mi ha detto parlare, in bocca, esattamente. Spalletti nel 2006-2007, è vero che fa quella figura purtroppo pessima,
Barbina,
perché perde 7-1 al Manchester, ma la Roma arriva ai quarti, elimina un Lione che ai tempi era un Lione, un'altra, il Di Juninho Pernambucano, un altro livello, quel Lione lì.
E c'era anche un giovanissimo Benzema, di cui tra poco parleremo.
Spalletti a me non sorprende, perché Spalletti sono 20 anni che allena in questa maniera, quindi non è sorprendente. Poi chiaramente bisogna capire perché Spalletti a un certo punto crolla,
da metà stagione
perché
in
poi a un certo punto Spalletti crolla, però no, a me non sorprende. Oddio, in realtà in parte sì, perché comunque...
di sicuro sorprende il 4-0 all'esordio, 4-1 con Liverpool.
Beh, sì, sorprende il fatto che
ma anche il 6-1 con l'Ajax,
10 gol all'Ajax,
10 gol all'Ajax,
14 gol in 3 partite, con 2 volte con l'Ajax, 1 a Liverpool,
più 3 con Rangers, Rangers, cioè
paradossalmente sono quelli che forse più scarsi di 3 sono quelli che hanno preso meno
in difficoltà.
Quindi non mi sorprende, sono insomma bene Spalletti, sta facendo un grande lavoro, vediamo, non credo che il Napoli possa arrivare chissà quanto lontano in Champions, però in questo momento insieme al, ti ci metto, Manchester City e in questo momento anche all'Arsenal, perché prima è Premier League, sono quelle che in questo momento giocano il miglior calcio in Europa, perché riescono veramente,
perché giocano a calcio, uno e due, hai detto bene te, esprimono proprio gioco, passaggi,
totale,
grossi di prima,
totale,
sì.
Quello si chiede spesso.
Anche
no?
Se poi dopo faremo anche, finite queste di Champions, una piccola parentesi sui big match che ci sono stati,
sì,
nei vari campionati europei, ci sono stati 2 clamorosi,
sì.
E il City ha perso, ne parliamo tra poco. Ultima italiana è stato l'Inter, che invece sta facendo un vero e proprio miracolo in un girone di ferro, come ormai è abituata negli ultimi anni, soprattutto in casa del Barcellona, dopo aver vinto in casa, un po' rubata come dicono tanti, con rigore che c'era, vero, va a Camp Nou, pareggia 3-3, ma soprattutto rischia di vincerla, se Aslani lì la passava o perlomeno tirava un minimo meglio, l'Inter non so se era già matematicamente agli ottavi, ma penso gli servisse soltanto un punto,
una vittoria sì.
Adesso comunque il Barça mi sembra sia soltanto a 4 punti,
sì.
L'Inter mi sembra a 7, se non ricordo male,
sì, l'Inter 7.
E adesso l'Inter al Victoria Pilsen e il Bayern, come il Barcellona, però il Barcellona deve vincere tutte e due. L'Inter può semplicemente permettersi di perdere, anche non giocando col Bayern, mandato la primavera, e vincere col Victoria Pilsen.
Sì, sì.
Secondo me è atteggiamento che non dovrebbe avere, deve puntare comunque a fare un buon risultato, anche perché vai a giocare a Monaco contro il Bayern, puoi anche permetterti di provare a fare una grande partita. Però l'Inter dimostra paradossalmente cosa non fa ogni tanto in campionato nei big match. Scusa il termine. Gioca bene, crea fastidio a questo Barcellona. forse un po' esaltato, e dopo ne riparliamo. So che tu hai un'idea molto precisa su Xavi.
Sì, assolutamente.
Barcellona, sì, un po' esaltato, un po' no. Lewandowski, diciamo, lo salva negli ultimi minuti. Però Inter tanta tanta roba in Europa.
L'Inter tanta roba, sta facendo un percorso inverso rispetto al campionato e sta succedendo esattamente l'opposto di quello che sta accadendo alla Juve. L'Inter hanno vissuto, stanno vivendo probabilmente un momento simile, un momento di difficoltà, però l'Inter si sono rimboccati le maniche e c'è una differenza sostanziale fra l'Inter vista nelle settimane scorse e l'Inter vista nelle ultime due partite col Barça, perché è riuscita prima l'Inter in campo litigavano, non so se si notava, discutevano sempre Barella, Dumfries, tutti,
riprendeva tutti,
non c'era coesione. Nelle ultime due partite si sono rimboccati le maniche e hanno detto: noi possiamo fare il risultato, ce la possiamo fare giocando bene. Secondo me hanno giocato meglio al Camp Nou che in casa, perché in casa hanno fatto partita chiusa, hanno trovato un gol, facendo un tiro un gol. È vero, il Barça non è che avesse creato chissà quanto, e al ritorno dal primo minuto col Barça che concede tanto all'attacco, perché poi qual è la differenza? Che non è che basta stare tutti in avanti, tutti
gran
in...
gol di Lautaro,
esatto,
si sta ritrovando
anche grandissimo gol. Quindi in questo caso bravo Inzaghi, brava Inter, perché non è, per me non dico è un'impresa, ma il Barcellona in campo aveva Rafinha, Lewandowski, Pedri, Gavi, cioè, no, è inutile fare tutta la lista, però questo per far capire che l'Inter fa un grande risultato se dovesse passare, quindi complimenti, c'è poco da dire. E secondo me anche a livello psicologico questo può dare la spinta per riprendersi in campionato, e io sono convinto che l'Inter adesso possa finalmente lasciarsi alle spalle quel periodo negativo,
lasciarsi scivolare addosso, esatto, anche le critiche pure
vediamo,
troppo pesanti,
perché poi il primo risultato negativo si ritorna su con via di per terra, però
sì sì,
non è sorprendente,
assolutamente,
ecco.
Io parlerei prima di questo dei due big match che ci sono stati in Europa League, sì, sempre da italiane, big match assolutamente, Betis-Roma,
lo sono anche per la classifica. La Roma doveva
vincere, però
no, non doveva proprio me vincere, ma non doveva perdere, attenzione, non doveva perdere, che è differente,
esatto. E infatti Leone cosa fa?
Finisce uno pari, prende l'ennesimo gol, in questo caso di segna Canales nel Betis, l'ennesimo gol identico da fuori area con la difesa tutta schiacciata, però pareggia poi il Gallo Belotti, una Roma che mi è sembrata rispetto all'andato più squadra, ci ha provato, non brilla, non gioca bene, ma quando hai José Mourinho in panchina porti i risultati a casa, non il gioco non è la cosa migliore delle
come
squadre,
come abbiamo visto il campionato della Samp, esatto, tra poco ne parliamo.
Quindi la Roma bene, rimane in piedi, soprattutto tutto nella linea Roma, dovesse fare 6 punti con Ludogorets e Helsinki passerebbe da seconda, e comunque non è un risultato straordinario, perché ai sedicesimi rischi di incontrare una fra Barcellona, Ajax, Atletico,
che scendono dalla Champions,
per questo
molto molto
quando
forti,
diciamo quindi... settimane fa, attenzione, perché le italiane in Europa League devono arrivare prime, perché se dovessero arrivare seconde
fa come il Napoli l'anno scorso e poi becchi il Barcellona, esatto, e esce giustamente.
Passiamo.
Altro big match l'ho, sì, definito più che altro, perché la Lazio lo doveva, sì, vincere,
sì,
invece ancora no. Con lo Sturm Graz, la Lazio in casa pareggia 2-2.
Espulso Lazzari, ha sofferto. Sturm Graz gioca anche abbastanza bene. Il giro della Lazio equilibratissimo. Stanno Midtjylland a 5, Feyenoord 5, la tutta a 5. Incredibilmente, quindi la Lazio.
Ricorda un po' il giro dell'Atletico in Champions. Mi sembra siamo tutti a 4.
Lazio,
a parte il Bruges.
La Lazio pure rischia. La Lazio rischia. La Lazio potrebbe paradossalmente arrivare prima e ultima. Potrebbe fare.
La cosa che fa pensare che la Lazio è un girone, ragazzi. Graz, Midtjylland, Feyenoord, cioè...
Sai, quando è un allenatore che non vuole giocare le coppe,
sì,
per riqualificarsi l'anno dopo per giocarle, sai?
Esatto, hai detto adesso bene te, perché purtroppo questo è vero anche proprio per ammissione dello stesso allenatore. Andiamo con l'ultima squadra italiana
Conference
impegnata. La Fiorentina vince, direi, finalmente in questa
seconda
conference
partita con l'Earth.
5-1 con l'Earth of
Midtjylland
FC, scusateci la pronuncia. Partita che ha poco a dire. La Fiorentina doveva vincere così tutte le partite, dimostra essere nettamente più forte, vince 5-1 dominando, segna Jovic, Biraghi, Nico Gonzalez, Barak, ancora Nico Gonzalez.
Tutti i gol che non fa il campionato li ha fatti,
esatto, e rimette a posto la classifica
in Conference
League. Parlerei adesso velocemente dei due big match che ci sono stati in ambito europeo, ossia il classico, e ne parliamo magari dopo, così ci ricolleghiamo al nuovo pallone d'oro Karim Benzema, sì, e fare una piccola parentesi. Come direbbero in inglese, earned, letteralmente meritato per tutta la sua carriera, sempre magari all'ombra di Cristiano Ronaldo, a una certa anche di Gareth Bale.
Anche il giocatore, magari a un certo punto,
sì, giocatore sempre straordinario, e veramente meritatissimo. Ha dimostrato di essere un centravanti totale, che l'anno scorso ha letteralmente mandato avanti da solo Baracca e Burattini il Real in Champions. Vorrei ricordare la tripletta in 10 minuti contro il PSG al ritorno, ragazzi. Giocatore che si commenta solo e non solo per i gol. Non solo per i gol. A me pensare che sia stato escluso negli ultimi 4 anni diverse volte alla nazionale francese fa molto ridere, a discapito di un Mbappé che però anche lui inizia, cioè, quasi 23 anni, cioè 23 anni, quindi questo Mbappé quando esplode è esploso assolutamente, ma in senso, può essere la pallone d'oro? Non lo so, vediamo. Di sicuro se il PSG vince la Champions si farebbe 1+1 per chi vince di più tra Messi, Neymar e Mbappé, anche se al momento Neymar e Messi hanno iniziato benissimo questa stagione. Vedremo. Benzema, io ho espresso tutto quello che ha detto, meritatissimo. Secondo arriva Mané, ci può stare, aveva vinto da anche MVP, diciamo, il torneo, la Coppa d'Africa, era arrivato in finale di Champions, ci può stare. Terzo De Bruyne, non lo so, forse più per la classe. Quarto Lewandowski, ci può stare, diciamo. Importante il giocatore Benzema, per me meritatissimo. Leo, anche so che tu hai grandissimi complimenti per Benzema.
Benzema è un giocatore straordinario, completamente, non ho nemmeno, c'è poco da commentare, meritatissimo. Real ha vinto la Champions, lui e Vinicius l'hanno
vinto la Liga.
La Liga, esatto, anche se un po' per scontato, però in realtà non è sì, così, però l'hanno vinta. E poco da aggiungere, strameritato, un campione, un giocatore
di un altro livello,
di un altro livello rispetto a tutti in questo momento, secondo me.
E poi anche cosa bellissima che ha detto, proprio il parole d'oro del popolo. Lui ha detto: io sono cresciuto dalla strada, giocavo in strada bambino, smettete mai di crederci. Ed è vero, e questo del popolo io l'ho visto anche inteso come: io non sarò il fenomeno generazionale come Neymar, come Ronaldo, come Messi, come Mbappé magari, però sono un giocatore forte e che alla fine però ho meritato, perché una carriera magari sempre all'ombra in cui vinceva, ha vinto 5 Champions, ragazzi, 5 Champions.
Pensa se non fosse stato all'ombra di Ronaldo.
Appunto, però sempre all'ombra di Ronaldo, anche di Modric. Quando ha vinto il pallone d'oro Modric, Benzema in quella Francia non era convocato e la Francia ha vinto il mondiale. Se fosse stato convocato avesse vinto il mondiale. Infatti mi sembra terzo, secondo me è arrivato Varane.
Sì.
Secondo me è giustissimo così, meritatissimo. E allora andiamo avanti con i big match, Leo, che sono stati il classico.
Il classico e Liverpool-Manchester City in Inghilterra.
Iniziamo prima, direi, da ricollegandoci appunto a Benzema, dal classico, finito 3-1 sì, per il Real Madrid. Dominio, dominio totale del Real Madrid. Veramente Barcellona annullato da tutti i punti di vista, che neanche da ridere, perché il Real gioca benissimo. Il Real è proprio una squadra clamorosa. Ancelotti, pure per Ancelotti ho finito le parole, non so neanche più cosa c'è da dire. Ha dominato, ha giocato benissimo, ha espresso un gioco pazzesco. Un altro giocatore che ha il Real Madrid, ragazzi, troppo sottovalutato. A proposito di pallone d'oro, stiamo attenti, Valverde, ragazzi,
è una, straordinario,
è una cosa pazzesca,
straordinario,
fa impazzire. Ma in generale il Real Madrid è spaziale al momento, secondo me sì, forse la squadra più forte del mondo,
sì, in questo momento
assolutamente, anche se non ha Messi, Neymar, Mbappé davanti, anche se non ha Haaland, De Bruyne, mia zia, mia cugina al City, cioè, ragazzi, gioca in una maniera consapevole. Hanno cambiato in difesa, ragazzi, questo è il secondo anno. Rudiger, che poraccio si è anche aperto per fare il gol pareggio contro il Victoria Pozza, l'ultimo secondo non ha giocato, ma comunque sia straordinario. Barcellona invece molto molto poco, e so che qua tu avrai da ridire.
Sì, parto dal Real velocemente. Non mi sorprende, anche perché Ancelotti è tornato al Real Madrid dopo qualche stagione di difficoltà anche per lui, no? Qualche esonero. È tornato in un ambiente che lo ha reso grande, perché comunque lui è stato l'artefice della decima, non dimentichiamoci. Quindi è tornato in un ambiente che lo ama, e questo agli allenatori fa sempre bene, no? Trovarsi in un ambiente dove loro possono avere quello stimolo in più per far bene. Poi quando hai dei campioni è tutto molto
più facile.
Tutto più facile. Classico, poco da analizzare. Parlerò invece adesso del Barcellona.
E qua, ragazzi, tenete di forte, perché Leone ne ha da dire.
No, credo. Insomma, io credo che forse non bastano 4-5 mesi sempre per dire che Xavi è il nuovo Guardiola, che Xavi è un fenomeno. Non è così. Forse anche lui dovrebbe essere un po' più umile. e forse anche essere un po' meno arrogante, perché nelle dichiarazioni che ha fatto dopo l'Inter, anche dopo il Classico, non mi sono piaciute, non è da allenatore del Barcellona. E ricordiamoci che il Barcellona ha in squadra Lewandowski, Rafinha, Dembélé. Vuoi continuare?
Gavi, Pedri, Araujo, Trestegna.
Giovani, ma sono molto forti. Per me, lo sai cosa ti dico? I numeri,
infatti,
cosa ci dicono?
Scusa, dico l'ultima cosa. Infatti, Pedri che ha vinto. Gavi, ha vinto il premio, mi sembra, Coppa, quello per il miglior giovane dell'anno. Ragazzi, Pedri e Gavi, 20 e 18 anni. Paura.
Ti dico l'ultima cosa sul Barcellona, su Xavi. Il Barça ha giocato quest'anno 4 partite di alto livello: due volte con l'Inter, una con il Bayern e una con Real. 3 sconfitte e un pareggio. Chiudo.
Direi che i numeri parlano per la squadra.
E battere l'Almeria poi con Lewandowski e Rafinha, non credo lo possa fare anche io. Non lo so, ditemi voi, magari sbaglio. Penso che se tu poi quest'anno hai 4 partite di alto livello e non ne vinci una, anzi ne perdi 3 su 4, forse c'è qualche problemino. Il Barcellona, dato che tutti dicono gioca benissimo, non gioca bene. Il Barcellona è noiosissimo da vedere. Una squadra noiosa. Palleggio sterile, lento. Brutta copia di non so di cosa. Io non credo che ci voglia tempo. Non è che Xavi adesso è un incapace, però anche lui forse deve capire che ci vuole del tempo. Quindi stop, dico questo. Scusate per le parole molto dure nei confronti di Xavi.
Però giuste, dure ma giuste in questo caso. Allora passiamo al nostro campione italiano. Dalla 10ª giornata, ormai sono 10 e fare anche...
No, ti interrompo un secondo, dobbiamo parlare di Liverpool City.
Hai ragione, scusate, mi sono dimenticato, forse la partita più interessante.
Sì, forse sì, dimenticati.
Spettacolare, e diciamo, io dico poche cose perché a me mi hanno impressionato, ma a Leone so che ha tanto da dire. Ragazzi, che livello, cioè una cosa spettacolare, la cosa più bella, penso, è Liverpool... che al 95esimo va a pressare Ederson che deve fare un rinvio, e uomo a uomo anche i difensori, cioè pazzesco, livello clamoroso, gioco pazzesco, gioca tutti e due benissimo. Secondo me non c'è una squadra che avrebbe meritato, però tutte e due hanno espresso un gioco straordinario. Liverpool con il suo campione Momo Salah vince questa partita importantissima, potremmo dire ormai il classico degli ultimi anni in Inghilterra. Basta, cioè, che livello, signori, che squadre.
Sì, hai detto bene, una partita interessante, intensa. Mi ha sorpreso questo risultato perché Liverpool è in grandissima difficoltà in Premier League, sta facendo male. Io penso che siano anche un po' a fine ciclo gli uomini di Klopp. Klopp stesso credo che probabilmente forse è arrivato il momento anche di vederlo in una squadra magari diversa. Sono curioso. Però Guardiola lo soffre spesso, Klopp, lo ha sofferto spesso anche in passato, nei quarti di Champions, se non sbaglio, ed è un risultato sorprendente anche perché la classifica di Premier adesso ci dice che il Manchester City è secondo e a sorpresa in testa della classifica c'è l'Arsenal di Mikel Arteta, che è stato per 4-5 anni appunto il vice di Guardiola. E a me questo fa molto piacere perché l'Arsenal è una squadra molto interessante. Adesso è quasi una sfida fra Guardiola e il suo allievo, quasi, no? Che è Arteta. E vediamo se Liverpool, se a livello psicologico, vediamo se riesce a tornare in alto. Sarà complicato perché è veramente tanto indietro e tanto in ritardo rispetto alle altre.
Beh, sì, però le altre parliamone. Arsenal, che l'avevamo detto all'inizio stagione.
Sì.
Avevamo anche detto della seconda, a pari meriti col City, il Tottenham, che sì, sta un pochino zoppicando, ha zoppicato più che altro su partite che non erano da perdere o pareggiare, adesso non ricordo, però contro squadrette, diciamo così.
Sì,
invece Arsenal pazzesco, Arsenal pazzesco, grandissima squadra, avevamo detto, Gabriel Jesus.
Sì, piena zeppa di giovani forti, Martinelli, Saka, Odegaard,
ragazzi, nel 2015 era stato preso dal Barcellona, dal Real, che aveva 14 o 15 anni. Sì, poi nel dimenticatoio per 5-6 anni, adesso sta dimostrando ampiamente il suo valore.
Sì.
E occhio a questo Arsenal anche in chiave Europa League.
Attenzione,
sì, attenzione.
Secondo me.
Parliamo invece del campione italiano adesso veramente, della prima giornata, della prima partita, della 10ª giornata, e alla fine farei anche un commento sulla classifica perché ormai dopo 10 giornate ci sono...
Si sta delineando.
30 punti in palio, 10 giornate, sono praticamente un quarto e ci sono delle sorprese, soprattutto ovviamente l'Udinese, ma ne parliamo dopo. Sì. Prima partita invece è stata Empoli-Monza, finisce 1-0 per l'Empoli, il Monza. Diciamo, finisce così la striscia di 3 vittorie consecutive, però ottima per una squadra che lotta, di Palladino da ricordare, che lotta per non retrocedere al momento, poi magari più avanti vedremo. Empoli invece, l'abbiamo anche detto la scorsa giornata, non è un avversario facile, è tosto e vince. E soprattutto al momento l'Empoli comunque in classifica si sta difendendo. Adesso non so quanti punti abbia l'Empoli, Leo, se puoi controllare il volo vediamo, però
l'Empoli ha 11 punti in 10 partite,
ha 11 punti in 10 partite e per l'Empoli, per la rosa che ha,
sì.
Ragazzi, direi che possiamo dire che va benissimo, direi assolutamente di sì. Empoli che continuiamo a dire gioca bene, ma soprattutto è tosta, non è facile, soprattutto
difende bene rispetto Empoli all'anno scorso,
difende
solida.
E difende bene,
solida.
Il Monza anche sfortunata, perché Monza ha avuto molte occasioni, verso la fine c'è stato anche un miracolo
di
e
Vicario.
Qua parliamo di Vicario, ragazzi, che portierone che sta
molto interessante
salvando l'Empoli, anche in ottica, non dico nazionale, però in ottica anche squadre che puntano di più. Ne sentiremo parlare, secondo me. Leo, tu hai qualcosa da dire in più su questa partita? Abbiamo un pochino riassunto il tutto.
No.
Comunque, parentesi, invece,
aggiungere.
Il Monza comunque gioca bene. E Palladino ha dato la sua impronta e si vede nettamente. Squadra sempre cattiva.
Sì.
Il gol forse era un po' evitabile, però ci può stare.
Sì.
E molto bene l'Empoli. Il Monza comunque bene rispetto al Monza inizio stagione, che perdeva, ma come perdeva. Questa adesso perde, però lotta.
Sì,
squadra che invece all'inizio stagione ha iniziato bene, malissimo, adesso si sta un po' riprendendo, due vittorie nelle ultime tre in campionato perlomeno, è la Juventus che vince il derby, un altro di Torino, finisce 1-0, segna Dusan Vlahovic che si ritrova, e io partirei proprio da lui, la cattiveria e la leadership di Vlahovic, si è proprio vista cattivo andare a incitare i compagni. Ken si mangia un gol pazzesco, Ken secondo me un po' impresentabile ad oggi. Va lì, lo rincuora.
Però non ha
giocato
male, Ken.
No, non ha giocato male. Però sotto porta, considerando che è un attaccante impresentabile, perché quel gol non te lo guarda.
Là devi andare con Mancino sull'altro palo.
Esatto. Però Vlahovic, poi il gol di Vlahovic mi ha ricordato quello di Pippo Inzaghi, che proprio dà la pace d'aria, che va a cercare quel pallone.
Anche lui gioca la carlona, però. Non sa giocare a pallone.
No, lui non sa giocare a pallone, però intanto per adesso capocannoniere della Serie A.
Sì.
Con sei gol insieme a Immobile e Arnautovic.
Sì.
Però Juve che si ritrova, e soprattutto Juve diversa, Juve cattiva, cioè proprio una Juve fa ridere, perché poi tra questa e quella col Maccabi sono passati quanti? 3-4 giorni, ragazzi, col Maccabi molli, non andavano a prendere un pallone. Qua ragazzi, anche la Juve all'80esimo andare a fare pressing alto, c'è stato Danilo che Vlasic si è seguito per tutto il campo, una certa Vlasic si è venuto a prendere palla nella prima metà campo, Danilo da difensore centrale lo stava seguendo. Juve molto diversa. E se questa è la Juve, molto bene, direi. Intanto qua Leone sta tossendo perché sta morendo, no scherziamo. E per me la Juve così molto bene. Torino, niente di che, nota di merito Milinkovic-Savic.
Sì, derby.
Non il centrocampista, al portiere, cioè, ovviamente.
Derby piuttosto noioso, per quanto mi riguarda, non è stata una bella partita. Mi è piaciuta la Juventus. Io la Juve chiedo questo, cioè, non chiedo, mi aspetto questo. Non di giocare chissà quanto bene, ma di essere una squadra corta, di essere una squadra anche aggressiva in alcuni momenti della partita. E soprattutto di vincere le partite, cosa che quest'anno sta facendo poco o nulla, perché anche quando non ha perso, comunque la Juve pareggia tanto, vince poco. E adesso non so i numeri qui in campionato, Juventus 10 partite ha vinte solo 4, sono poche. Il Torino purtroppo è la brutta copia dello scorso anno. Juric mi sembra in difficoltà, nonostante l'arrivo di ottimi
inizio anno, molto bene, però dobbiamo dirlo.
5 sconfitte su
10
sono
le ultime 5.
Torino in 10 giornate ha perso 5 partite, secondo me sono tantissime in questo momento,
soprattutto con la zona di recessione che per adesso, a parte la Samp, non è scontata, vorrei,
no,
cioè,
no,
guardiamolo un secondo. Allora, Cremonese 4 punti, Verona 5, però poi dal Bologna che è 17esimo all'Empoli che è decimo ci sono 4 punti, dal penultimo al decimo posto, ragazzi, ci sono 4 punti, non ce ne sono 20.
Sì.
Dopo 10 giornate è un fattore. Infatti, sì, secondo me è una cosa buona anche per quelle rimaste molto indietro. Squadre come Samp, Cremonese e Verona. Poi vediamo, però devono stare tutte attente.
Sì, concludo velocemente dicendo che le motivazioni fanno sempre la differenza. Evidentemente la Juve ha percepito nella partita con Maccabi di non avere forse più chance di passare, non lo so, anche se in realtà è paradossale questo, perché una settimana prima, come dicevo, hai vinto, quindi, e la Juve anche a livello mentale deve deve fare un po' pace con il suo, col cervello in parte, no? Perché tu, come hai detto bene, è strano che nel giro di 3 giorni fai 2 prestazioni così diverse per intensità, per
una l'antitesi dell'altra, esatto, proprio differente. Cioè,
è vero,
una sei morlo, non va giù un pallone, l'altra lotti, prendi un attaccante nell'area dell'altro, cioè.
Sì. Però è vero che
è paradossale. Il derby è sempre il derby.
E ti dicevo, uno ha visto molti derby di Roma. Io penso che il derby, in generale i derby, uno tira le motivazioni fuori a prescindere dal momento, le devi tirare fuori. E il derby è così.
Questa partita, non so perché, scusa, sinistramente.
Cosa ti ricorda?
Mi ricorda molto l'anno 2015-2016, quando arrivò Dybala. Quella Juve, tipo in 10 giornate, fece 10 punti o 11. Poi vittoria al derby all'ultimo secondo con Cuadrado. E da lì la Juve tipo in 19 o 20
risultati.
20 risultati, tipo 18
vittorie.
Sì, tipo 18 vittorie. Quindi, ovviamente, non mi sembra nelle condizioni. Però, attenzione, perché già da questa domenica potrebbe tornare Chiesa.
Pogba, vediamo.
Pogba, in teoria, si è messo come data la partita col Benfica. Che, ovviamente, a livello di Champions potrebbe avere pochissimo risultato. Però, per lui sarebbe utile tornare in campo. Attenzione a questa Juve, perché se gioca così tutte le partite,
con Pogba, Chiesa anche,
con Pogba, Chiesa e Di Maria, la Juve anche sfortunata, si è infortunato anche Bremer per 20 giorni, ragazzi, che squadra, forse a livello di giocatori, forse la prima della classe. Beh, a livello di giocatori, poi però abbiamo sempre detto, quelli contano poco, ce lo dimostra l'Udinese, l'Atalanta,
sì,
e il Napoli anche.
Dicono proprio l'ultimissima cosa, la Juve si è permessa di tenere in panchina Pereira e Milik, e finisco dicendo la battuta: il derby Torino sembra un po' come il giorno della marmotta, gli succede esattamente ogni giorno la stessa cosa, perché il Torino perde esattamente il derby ogni anno nella stessa maniera, prende gol sempre verso il
70esimo, il 90esimo, anche l'anno scorso Locatelli all'84esimo,
10 anni finisce sempre così, è una cosa incredibile, non ci posso credere,
il Torino
sembra assurdo,
poi non tanto Juve-Torino quanto Torino-Juve,
Torino-Juve
sempre così, maledizione per gli amici torinesi,
sì.
È ovviamente sponda granata. Andiamo avanti con una delle squadre che sta lì su e lotta per la vetta, chi l'avrebbe mai detto, eppure l'Atalanta, che vince una partita non semplice con il Sassuolo, vince 2-1. Leo, dimmi bene la tua anche sulla situazione Atalanta.
Allora, la partita,
sono passate 10 giornate e l'Atalanta
è seconda
a 2 punti dal primo posto, 7 vittorie e 3 pareggi, non ha ancora perso.
Allora,
l'unica che non ha ancora perso insieme a Napoli.
Sì, infatti sono le prime due.
Infatti sono le prime due.
Allora, parto la partita, inizio della partita. Bella partita, perché il Sassuolo se l'è giocata, secondo me se fosse venuta in parità non sarebbe stato così vergognoso. Il Sassuolo fa un grandissimo gol Chiriacopoulos, lo spassano in vantaggio, ma a me quello che sorprende sempre di più è la forza mentale di questa Atalanta, che non molla mai e soprattutto in giro di pochissimo riesce prima a pareggiare e all'inizio del secondo tempo con il solito ormai Lookman, segna sempre, veramente impressionante, riesce a vincere questa partita in maniera sporca, non giocando bene, perché probabilmente l'Atalanta quest'anno non ci sta facendo vedere un calcio probabilmente straordinario come gli anni passati, no? Gasperini veramente ha portato in parte in Italia un calcio, un modo di vedere il calcio diverso, no? Rispetto a prima, però quest'anno Gasperini ha capito che non era più in grado, no? Lo diciamo spesso, di far giocare l'Atalanta in quella maniera, perché ci sono giocatori a fine ciclo, perché ne sono arrivati altri che non hanno il passo anche a livello fisico, tattico, atletico di quelli che c'erano prima, e Gasperini è la dimostrazione di una cosa nel calcio, e concludo così, che non c'è un modo giusto e un modo sbagliato di giocare. Ci sono idee di gioco e non ci sono idee di gioco. È questo, se tu hai un'idea di gioco fatta bene, offensiva, difensiva, conservativa, oddio, offensiva, quello che, insomma, e tu la riesci a portare in maniera efficace, va bene tutto nel calcio, non si gioca solo in una maniera, perché io sento sempre di più dire ormai si gioca solo come dice Spalletti o si gioca come dice Mourinho. Non è così, si gioca sia come dice Mourinho, come dice Spalletti, a patto che tu possa portare le idee, e le idee che l'allenamento che fai in settimana lo riesci poi a portare in campo il weekend. Questo è fondamentale, questo.
Anche perché poi
stop, non si gioca in una maniera sola, ragazzi.
Anche perché poi l'unica regola del calcio è una: vincere.
Vincere.
Che tu vinca alla Mourinho, come viene detta, alla Catenacciara, che tu vinca alla magari Spalletti con tanti gol e bel gioco. Ragazzi, se una partita finisce 1-0 o 5-1
è uguale, sono 3 punti.
Alla fine sono 3 punti. Non è che chi vince 5-1, magari le testate giornalistiche che dicono che ha giocato meglio, Io direi anche sti cavoli, cioè con tutto rispetto.
Sì, sì, sì.
E
sì,
l'Atalanta
sì,
lo sta mettendo proprio, non lo so, all'interno della sua idea. L'anno scorso poi, soprattutto, c'è da dire, l'Atalanta giocava ogni tre giorni. Quest'anno no, eh. Attenzione,
nel segno.
Attenzione a questa Atalanta che per adesso, nonostante contro un buon Sassuolo,
buonissimo, sì,
che sta, si è proprio ripresa dopo un inizio difficile, adesso si trova a 12 punti. Adesso l'Atalanta è lì, è in zona.
Adesso viene il bello, perché bisogna vedere se adesso mi sembra la Lazio, sono curioso, il prossimo weekend Roma-Napoli, Atalanta-Lazio, eh?
Mi sembra anche l'Udinese abbia una buona, una partita importante, non ricordo
adesso,
sinceramente.
Adesso ti dico subito, l'Udinese gioca col Torino, eh?
Che comunque...
c'è Fiorentina-Inter.
Guarda che weekend... sono partite interessanti, avremo...
sono curioso di vedere Roma-Napoli,
weekend
Atalanta-Lazio,
scoppiettante.
Che
sì,
ci farà capire se l'Atalanta e Napoli possono veramente lasciarsi dietro Roma e Lazio, perché stanno lì anche il Milan, cioè... se dovessero vincere però Lazio e Roma, che succede?
Lì si riapre tutto. Possiamo... c'è anche la Juve che...
la Juve se vince.
Diciamo osserva proprio perché gioca con l'Empoli, potrebbe arrivare a 19 punti.
L'Empoli
ma
vince,
magari
eh.
Se le prime due perdono, comunque rosicchia 3 punti, le altre vincono, poco gli importa. Weekend prossimo ci potrebbe dire tantissime, tantissime cose. E, sì, e vedremo, molto interessante. Però diciamo rimaniamo sul weekend che è appena passato e andiamo sulla prossima partita, che è stata Inter-Salernitana,
sì,
2-0. La classica partita dell'Inter in casa contro una media piccola,
sì.
Gioca bene, crea tanto, vince 2-3-0 e va bene così. E va bene così. Ma non ho molto da dire perché
no, niente,
è letteralmente
proprio nulla
quello che è successo. L'Inter Fa sempre così, ma anche giustamente.
No, si
in
sta
casa con le medie piccole vince sempre.
La seconda vittoria di fila in campionato dopo 4 sconfitte.
Esatto, vince sempre, anche bene. 2-3-0 contro la Salernitana, anche qua non male, crea anche la Salernitana, devo dire. Però l'Inter sta trovando un equilibrio e per adesso secondo me il giocatore più importante di questa Inter, lo diciamo, per me Di Marco.
Sì, perché Di
inizio stagione pazzesco.
Di Marco fa 4-5 ruoli, fa il
pure 11.
Fa il centrale,
del portiere,
fa il braccetto di sinistra nella difesa a 3, fa l'esterno, fa il regista, fa l'attaccante, fa tutto. E questo
è tanto anche i giocatori moderni.
Sono, esatto, i giocatori moderni sono questi che possono fare tanti ruoli all'interno di una partita. E Di Marco lo è. Lazio Udinese?
Sì. Parliamo di quello che a tutti gli effetti era forse il big match di questa giornata. Che è stato il big match di questa giornata.
Sì, sì, sì.
0-0, ma che bella partita.
Bella, assolutamente.
Che bella partita,
bella, no? 0-0,
che bella Udinese, ragazzi, come gioca quest'Udinese.
Sì.
Spensierata, ricorda proprio il Leicester di il buon Claudio Ranieri. Come
forse
gioca,
meglio,
forse un gol lo meritava anche, possiamo dire, ma forse anche Lazio.
Esattamente, ha preso due traverse.
0-0, diciamo, se proprio avessi dovuto vedere, per me... più 55 Udinese, 45 Lazio per equilibrio e vittoria. Però anche la Lazio ha creato, anche con Zaccagni ha rischiato di segnare. Si fa male Ciro Immobile, quindi adesso vediamo la Lazio.
Questo io volevo parlare di questo, infatti,
soprattutto perché sembra per anche lui 20-30 giorni
finito,
e adesso
ormai,
soprattutto la Lazio non ha un bici immobile.
Non ha un bici immobile.
Adesso cosa fa? Falso 9, entra, diciamo, quando è fatto male relativamente presto, mi sembra al 20° del primo tempo. Diciamo Felipe Anderson ha fatto il falso 9, potremmo dire.
Non con grandi risultati.
Non con grandi risultati.
No.
Sembra un po' il Napoli adesso, l'attacco che si disegnerà di qualche anno fa con Mertens. Mertens insigne Gaglion, dove non c'era una prima punta, giravano e comunque faceva male.
Sì.
Certo, però Mertens
insigne
Gaglion, ai Zaccagni, Cancellieri e Felipe Anderson.
E Pedro
che ha funzione
adesso, sì, molto,
sì,
Pedro
forse,
è quello che fa meglio,
forse proprio a falso 9
l'ha fatto pure al Barça.
Quando
sì,
al Barça, esatto, non c'era Messi veniva messo esterno, faceva lui anche bene.
Sì, è vero.
Vedremo. Però tornando un attimo sulla partita, che livello, che intensità, l'Udinese merita di stare là.
Sì, mi sorprende.
Merita. E anche noi, quando, scusa, la prima partita di campionato finì 4-2 per il Milan, con un rigore inesistente dato al Milan, un po' abbiamo detto: ma l'Udinese ha giocato bene, lotterà. Ragazzi, non era un caso.
No,
io
no,
pensavo potesse essere un caso. Poi lì la risolve Leao, perché forse adesso in Italia, e tornando al discorso inizio podcast, in Italia, perché in Europa no, è forse il giocatore più dominante. Però ragazzi, questo Udinese come gioca, come domina, come tiene il campo,
sì,
tutti sono importanti, nessuno è più importante dell'altro. E ragazzi, l'Udinese sta lì a 21 punti, a pari merito con la Lazio,
sì,
a meno 2 dal terzo posto, a meno 3 dal quarto. Chapeau.
Sì, bella partita. L'Udinese ha dei giocatori forti fisicamente, che hanno passo di dinamia, ha un centrocampo molto dinamico. Makengo, a me piace molto Makengo. Audoge, che non è un caso il Tottenham l'abbia acquistato,
20 milioni, non 10.
E ti dico una cosa, che molti parlano di Beto, ed è vero che sta facendo molto bene. Io però credo che Beto sia un po' pigro, ti dirò la verità.
Sì,
infatti, Success, molto secondo me Success
non si ferma mai.
Success è più giocatore di, cioè, secondo me l'Udinese gioca meglio. Success è più bomber Beto, però Success secondo me è più giocatore di calcio, nel senso che in una squadra che gioca a pallone, secondo me Success può essere,
ma infatti,
un giocatore migliore rispetto a Beto da questo punto di vista.
In queste 10 giornate Beto molte volte è subentrato. Mi viene anche in mente, se non ricordo, la partita con la Roma in cui ha dominato Beto.
No, c'era Success,
cioè. Forse neanche ha entrato.
Sì, 10 minuti.
E comunque, anche se però vogliamo, prima abbiamo detto tutto importante, vogliamo trovare una stella, ragazzi. Pereira ritrovato.
Sì,
il ritrovato Pereira. Mamma mia, che giocatore di calcio.
Hanno un giocatore
europeo spaziale, due traverse da inizio stagione. Mi sembra 6 traverse abbia preso. Anche messo un post su Instagram un po' ironico, una storia.
Sì, sì, è vero, è vero.
Quindi, però vediamo anche la Lazio, velocemente. Lazio, che comunque si dimostra tenere, però poco cattiva. Secondo me è quello un po' il limite mentale. Ogni tanto la vedo che sta lì lì un po', non lo so, che potrebbe dare l'affondo, non lo so, un po' morbida. Non so neanche come definirla.
Con l'infortunio Immobile la Lazio perde tanto, cioè tantissimo, io lo paragonerei,
perde,
anzi,
tanti,
secondo me,
gol.
Perde più e poi ti ripropongo, ti rigiro la domanda, me la sono fatta in questi giorni questa domanda, te la rigiro anche a te adesso.
Assolutamente.
Perde più la Lazio con l'infortunio Immobile o Dybala, la Roma con l'infortunio Dybala?
Assolutamente la Lazio con Immobile.
Ecco, assolutamente, per farti capire questo.
Sottolineare, assolutamente.
Sì, perché Immobile è praticamente tutto l'attacco della Lazio, lei.
Anche perché la Roma senza Dybala è quella dell'anno scorso,
sì,
che comunque ha vinto una conference, è arrivata quinta. La Lazio senza Immobile, che cos'è? Lo vedremo.
No, è vero, infatti Immobile poi sarà criticato in Italia, ma nella Lazio fa per la Lazio è un disastro l'infortunio Immobile, non avendo poi un sostituto all'altezza. Io passerei a Spezia Cremonese, una partita che in zona salvezza, il Cremonese non riesce ancora a vincere, gioca anche qui un'ottima partita, se la gioca contro tutti.
Soprattutto io pensavo bene, perché dopo pochi minuti, diciamo, la stavo vedendo, anche esultato discretamente grazie al gol di Esterzi, che ce l'ho a fantacalcio. Vedo il gol, dico, oh, l'Udinese finalmente va in vantaggio contro lo Spezia, potrebbe un pochino giocare bene. Invece lo Spezia reagisce bene,
sì,
trova il 2-1, l'1-1, poi il 2-1 giocando bene. Anche lo Spezia forse è troppo sottovalutato, però
lo Spezia per me non sta facendo bene. Io
perché... No, non sta facendo bene, però in campo anche lei, tipo un Empoli, no?
Ha preso tanti gol lo Spezia.
Sì, gol, assolutamente, però lo Spezia, dico, tipo l'Empoli, comunque non è così scontato andarci a giocare contro. Secondo me l'Empoli è un'altra,
no, no,
molto meglio. Però comunque attenzione, 2-2, che fa felice tutte e due, direi di no. Cremonese aveva bisogno di punti.
No, forse più lo Spezia, anzi no, forse nessuno dei due, perché servivano entrambi 3 punti. Lo Spezia per respirare un po' e vincere una partita. La Cremonese, stiamo giustamente dicendo, gioca bene, gioca bene, gioca bene. Purtroppo è una squadra, bisogna essere onesti, spero di così la Cremonese non se la prendano per quello che dico. Cremonese è scarsa, ragazzi, non è che, cioè, gioca bene, ma cioè, è una squadra che
troppo
fa fatica a stare in Italia. Bisogna
giocando
essere onesti, non
così
basta
bene, ma senza
bene
segnare o non facendo risultati.
No, il problema è che non fa risultati, ma è anche normale, secondo me. Il problema è che è arrivato il momento forse di farli. Anche
sono passate 10 giornate, quanti punti ha la Cremonese?
4.
Cioè, 4 punti, ragazzi.
4 pareggi e 6 sconfitte.
Va bene, ha già si è tolta praticamente quasi tutti i big match.
Sì.
Diciamo, però
sì,
con lo Spezia devi vincere.
Devi
vincere, soprattutto dopo che vai 1-0 dopo 2 minuti.
Sì.
E questo forse è la pecca di questo Cremonese. Pecca che invece per adesso sembra non averne in Italia, il Napoli, e neanche in Europa. Che soffrendo più del dovuto contro l'Udinese in piena un Bologna in piena emergenza, vince 3-2.
Sì.
Leo, facci tu una veloce. Facci tu un'analisi. Anzi, non veloce, faccio un'analisi ampia della prima in campionato, che comunque vinceva rischiando.
Beh, sì, ti faccio questa analisi. Il Napoli soffre contro un bel Bologna, finalmente Thiago Motta è riuscito finalmente a dare qualcosa.
Trovare una quadra.
Trovare un minimo la quadra, gioca bene, segna 2 gol, è in partita quasi fino all'ultimo, adesso non mi ricordo il 3-2 che minuto arriva. 70esimo. Spalletti l'abbiamo sempre detto, soffre non tanto i big match, perché quelli li vince, soffre contro le medio piccole. Se quest'anno
molto
dovesse,
paradossale,
esatto, se quest'anno dovesse riuscire a togliersi questo problema, questo difetto, a Napoli o vince lo scudetto, ragazzi, perché se vince anche queste partite Napoli veramente può vincere. E ti dico una cosa, mentre guardavo Napoli in Bologna pensavo proprio a Thiago Motta. L'anno scorso Thiago Motta riuscì a battere appunto Spalletti, Napoli Spezia 0-1. È un allenatore, esatto, che Spalletti lo soffre, Thiago Motta.
Io qua appunto mi ci volevo ricollegare,
perché lo soffre,
mi ci volevo ricollegare proprio perché infatti in Napoli l'anno scorso fino a una certa c'era per la lotta scudetto, poi si è tagliata fuori con lo 0-1 con lo Spezia,
con l'Empoli
che ha perso, cioè tipo nel giro di 5 giornate ha perso 3 partite, ne ha pareggiate 2 contro medio piccole.
Sì, è vero,
è quello insostenibile per una squadra che vuole lottare per il campionato. E anche se l'anno scorso il campionato, diciamo, era lotta a chi cerca di perdere, perché anche il Milan
a una certa
non ne vinceva più una, ne ha perse anche con l'Udinese dell'anno scorso, magari con un gol di mano, sì, però ha perso. Se Napoli però se Spalletti più che Napoli riesce a trovare la quadra anche in queste partite, è veramente forse al momento inarrestabile in ambito di Serie A. E in Europa fa paura, perché questo
domenica ti dico che partita
fa paura,
c'è, come diciamo prima, c'è Roma-Napoli, sono curioso di vedere
Roma-Napoli, Mourinho proprio contro... due mentalità opposte. L'abbiamo anche citata prima nel modo di pensare,
sì,
di quando hai parlato di Gasperini,
sì,
ragazzi, diciamo, vogliamo dire un po' la Carlona,
sì,
diciamo proprio Catenacciari contro Belgioco, se vogliamo proprio estremizzare i termini. Vedremo che partita sarà. Secondo me mi aspetto più una vittoria della Roma.
Vediamo, sono curioso.
Dammi, non lo so.
Ma là, se dovessi analizzare solo le prestazioni della Roma nelle ultime partite, ti dico che c'è poco, cioè non ci sarà molto da dire sulla partita. Però c'è da dire una cosa, che comunque poi adesso arriviamo proprio alla
Roma,
tra poco. La Roma gioca a casa, il pubblico viene a 3 vittorie di fila, di cui una quella con l'Inter.
E un pareggio col Betis.
Ha vinto comunque 7 partite su 10, che sono tantissime, sta facendo molto bene la Roma in campionato. Quindi sono curioso, e l'anno scorso, mi ricollego, il Napoli vince 8 partite di fila, la nona c'è Roma-Napoli, pareggia. Mourinho anche l'anno scorso riuscì proprio appunto a fermare Spalletti.
E per adesso...
E Spalletti non ha mai vinto contro Mourinho, vediamo se sarà la prima volta.
E per
riesce.
Adesso il Napoli 8 vittorie e 2 pareggi.
Mai riuscito a battere Mourinho, sarà una volta buona?
Sarà una partita interessante, forse proprio più per lo scontro agli allenatori di ideologie. Poi però, come abbiamo già detto, in campo parla il pallone, parla il risultato, vedremo sarà.
Come
di
direbbe
sicuro...
Mourinho, grande spallettone, perché...
esatto.
Vediamo se dirà anche così il weekend.
Non molto ridere queste citazioni.
Grande spallettone.
Andrei avanti. Comunque sarà una partita da seguire, forse il vero big match.
Beh, c'è Atalanta-Lazio, sì.
Vedremo assolutamente. Andiamo avanti con invece i campioni d'Italia in carica, il Milan, che anche qua, come il Napoli, possiamo dire così, rischia, ma vince. Contro il Verona, 2-1, con il solito ormai di Alessandro Tonali,
sì,
che sembra ormai all'abbonamento ai gol negli ultimi 10 minuti per risolvere le partite. Anche l'anno scorso mi viene in mente il gol con la Lazio, quasi col scudetto, che poi gli diede un balzo clamoroso. Questo Milan, che c'è da dire?
Che non molla mai.
Anche quando non gioca bene, perché Milan non è una squadra che gioca bene costantemente. Abbiamo visto quest'anno che molte volte ha giocato male, cioè,
però ha vinto.
Però ha sempre vinto, anche con l'Empoli, cioè non si sa come abbia vinto. Io penso ancora all'Empoli, ce lo stia chiedendo.
Il Milan ti dà la sensazione anche nei momenti peggiori, dici adesso prende gol, perché è in grossa difficoltà, in netta difficoltà, è schiacciata. Gli avversari creano, poi segna il Milan e vince la partita.
Anche con Tatarusano,
con l'Empoli, col Verona. E questo non è il caso che hanno vinto il campionato.
Il Verona, parliamo anche del Verona. Che partita!
La prima di Bocchetti, l'allenatore
ha giocato benissimo il Verona.
Ha giocato bene, coraggiosa.
Mamma mia.
Diciamo, quando c'è un nuovo allenatore, la prima partita cerchi di magari di impressionare l'allenatore, quelli che hanno giocato meno, comunque anche, insomma, è sempre pericoloso giocare per una big la prima partita contro una piccola che ha un nuovo allenatore.
Guarda la Juve con Monza,
sempre molto
lasciando
complicato.
Stare quella Juve, però
no, però non è un caso, è sempre così, quindi vale doppio. E soprattutto il Milan si conferma che insieme a Napoli per adesso, ti dico, secondo me lotterà per lo scudetto. Le altre
al momento sì, le altre bisogna vedere.
Anche l'Atalanta ha un punto più del mio, però l'Atalanta per me è indietro, chiaramente.
Però ribadisco, l'Atalanta non ha le coppe, quindi attenzione.
Sì, partita della
partita del lunedì sera, del lunedì in realtà le 6 e mezza, 18:30,
e l'ora del tè,
sono le 5, l'ora del tè.
Le 5 sono le 6 in realtà.
È giusto, quindi.
Per noi è 6 e mezza però.
Per noi è 6 e mezza, non so in quanti si prendono il tè, magari più un aperitivo, uno spritz. Sì. Però comunque sia, lasciando stare l'aspetto etico della nostra nazione, non solo, la Roma ha giocato contro la Samp, Sampdoria-Roma, Samp nel baratro, Roma, posso dire... classicismo murignano, così, termine coniato.
Murignano.
Esatto.
Sì, sì, sì.
Fa un gol sul rigore, ci stava, e poi si chiude e la Samp bussa, penso per un'ora intera alla porta.
Senza fare un tiro in porta.
Senza, no, no, in senso però creando gioco, però la Roma non fa una piega, difende bene, anzi anche qualche occasione per andare avanti. Partita che non si può dire molto, però questa è proprio l'espressione del gioco di Mourinho.
Sì.
Poi gioco non gioco, se vogliamo... diciamo un po' in estremizzare anche qua. Però ragazzi, a Roma vince, terza vittoria di fine in campionato.
Sì, terza, e soprattutto mi ricollego appunto alle parole di Mourinho, che dice nel post partita una cosa giusta, io condivido, perché lui ha detto, allora, ci avete detto che quando abbiamo battuto l'Inter, l'Inter era una squadra scarsa, e poi l'Inter ha battuto una volta il Barça e ci ha pareggiato al Camp Nou e
rischiando di vincerla.
Avete detto l'Atalanta ha vinto un grande cinismo contro di noi, ed è, in realtà è vero, però lui ha detto un tiro solo, grande cinismo, forse voleva parlare non di cinismo ma di non diciamo cosa.
Poi però se lo fa la Roma sono utili il gol.
Ieri si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, anche perché se dovessimo guardare la classifica, la Roma gioca, scusate il termine, non lo voglio dire, male, malissimo. Beh, però ragazzi, 7 vittorie su 10.
Sta a 3 punti al primo, 3 punti al primo posto.
10. E io che ti dicevo, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, per me i tifosi a Roma devono essere contenti, perché se nel momento di difficoltà collettiva, nel momento di difficoltà legata al gioco, perché la Roma magari non è brillante, non riesce quasi a fare,
anche legata ai giocatori,
butta sempre la palla in avanti, legata
di palla si rompe ragazzi,
però vinci le partite. Nel momento in cui a gennaio ritorneranno Paolo Dybala e Giorgino Wijnaldum, dovrebbe arrivare sul Bakken dal Bodo, arriverà, sembra fatta,
acquisto già fatto, sembra detto anche visite mediche, poi
tornano Dybala e Wijnaldum, e la Roma deve resistere nella testa. Mourinho ha l'idea in questo momento
di resistere.
Napoli, Verona, Lazio, Sassuolo e Torino, magari ne perdi una, le altre vinci due, però di resistere. Mourinho ha detto ai giocatori: resistiamo, stiamo sul pezzo, perché da
5 partite dobbiamo fare
bene. Campionato con Dybala e Wijnaldum, secondo me lui ha questa idea nella testa.
Diciamo, secondo me anche un po' l'idea.
Sì.
E poi tu, so, anche in privato mi hai detto, volevi parlare un pochino di Allegri, magari ti togli anche tu qua qualche sassolino su Allegri.
Sì, sì, Mourinho.
Che adesso Allegri, perché se la Juve adesso ha 5 partite, nella quale mi sembra ci sia anche, non so se l'Atalanta, la Napoli mi sembra verso le ultime, comunque la Juve adesso ha partite non troppo facili, a parte la prossima, l'Empoli e Lecce, poi tre non mi sembrano facilissime, mi sembra ci sia anche la Lazio.
Sì.
Se la Juve adesso riesce in queste 5 anche a fare 10 punti, e magari le altre scappano massimo 7-8 punti, ragazzi, l'abbiamo detto anche prima, da gennaio tornano Chiesa, Pogba, torna Bremer, è un'altra Juve, e fa paura messa così. E Allegri, secondo me, ipercriticato. Anche fuori lo stadio sono stati messi degli striscioni dagli ultras che dicono tipo: mister, non ti dimettere, se i giocatori non scendono in campo non meritano questa maglia. E io mi posso trovare d'accordo. Tu, so che avevi un piccolo discorso su Allegri, poi finiamo.
No. Io su Allegri io credo una cosa, che gli allenatori non possono diventare, cioè un allenatore che vince, ricordami un attimo quanti scudetti ha vinto Allegri?
Allegri ha vinto 5 scudetti e 5 Coppa Italia.
5 scudetti e
3 Supercoppe e 2 finali di Champions.
Io credo che ci sia da fare una distinzione fra gli allenatori che vincono e gli allenatori che migliorano le squadre. E probabilmente quella è la loro vittoria. Senza citare i soliti allenatori, Gasperini, Spalletti, sono bravissimi. Però io in questo momento penso una cosa, che non è che è Allegri che non è giusto per la Juve, è che questa Juve non è giusta per Allegri.
Esatto.
Secondo me è questo il problema, ed è questo che
ci posso lanciare la provocazione? Sì, certo. Secondo te, se Allegri fosse andato al Real, l'avrebbe vinta la Champions?
Non l'ho controprovato, quindi non lo so. Sicuramente avrebbe fatto bene.
Però in
Allegri...
senso, secondo te, almeno semifinale avrebbe fatto.
Secondo me
la Liga l'avrebbe vinta occhi chiusi.
No, perché Allegri ha sempre dimostrato che i campioni di vincere, quindi avrebbe probabilmente vinto. Poi si può dire, ma poi è chiaro. Allora, io credo la verità poi sta in mezzo.
Provocazione un po' al limite, però.
Sta in mezzo poi la verità. È chiaro che il gioco di Allegri, ma il gioco di Allegri non era moderno e non era, ma non andava bene nemmeno 10 anni fa.
Quando ha vinto col Milan.
Però attenzione, non, però bisogna essere, non si può scendere e salire dal carro a seconda del momento. O si sta tutti sul carro o tutti giù dal carro, perché non è che 10 anni fa Allegri vinceva e dicevano Allegri era straordinario, perché le persone oneste, allora 10 anni fa, se tanto fa schifo il gioco di Allegri, 10 anni fa dovevano dire è vero, vinciamo con i campioni, ma il gioco di Allegri fa schifo. Perché il problema 10 anni fa Allegri non è che 10 anni è peggiorato, non è che Allegri, perché gli allenatori non peggiorano, ragazzi, come fanno a peggiorare gli allenatori? Vi prego, quelli sono i giocatori, perché a livello fisico, ma l'allenatore non può peggiorare, secondo me, io la penso così. Chiaramente il calcio può andare avanti, però tanto, e lo dice pure Caressa, sono sempre gli stessi che vincono. Mourinho, ti dico, è stato
bersagliato,
gli hanno dato il bollito, non era capace per un anno che non ha vinto al Tottenham. Perché io torno indietro al Manchester United, Mourinho il primo anno vince 3 trofei, poi è vero non andrà così bene allo United, poi non ha fatto più nulla. Primo anno alla Roma Conference, non vinceva da 30 anni una Coppa Europea, da 14 un trofeo. Primo anno al Chelsea, non vinceva da 30 anni la Premier. Primo anno, arriva all'Inter, triplete, non vinceva la Champions, non so da quanto. Questi, gli allenatori sono quelli che per me gli allenatori sono quelli che vincono, non quelli che ti danno un grande gioco. Questa è la mia visione, ma non è detto che sia giusta, perché magari c'è qualcuno invece mi risponde e dice: Leone, ti stai sbagliando, perché per me gli grandi allenatori sono quelli che migliorano i giocatori. Ma là sono contenti i giocatori, non i tifosi, eh.
Anche perché poi, controprova effettiva, Gasperini, chapeau, bravissimo, gioco della Madonna, ha elevato i giocatori che adesso, ad oggi, magari con un allenatore mediocre non sarebbero neanche lì. Cosa ha vinto? Cosa ha vinto, ragazzi? La qualificazione per 2 volte in Champions non è la vittoria.
Ti dico l'ultima cosa su Allegri.
È un esempio, però.
Io ti dico un
grande allenatore, scusa, e chiudo.
Sì, scusami.
Claudio Ranieri, ragazzi. Punto. Lui lì proprio raggiunge l'oasi degli allenatori. Migliora i giocatori e vince.
Beh, sì,
con giocatori di livello, possiamo dirlo, infimo, perché ragazzi, Wes Morgan difensore centrale, Fuchs, Drinkwater, cioè Vardy, ragazzi, fino a 3 anni prima
All Brighton,
ragazzi, sì. Poi c'erano quelle macina gole, clamorosi giocatori, che infatti come Mahrez e Vardy, sì. Però ragazzi, cioè Vardy 2 anni prima, 3 anni prima stava con la caviglia elettronica perché stava in carcere, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Quello è proprio la, non lo so, ha raggiunto proprio nirvana, migliorare i giocatori, giocare bene e vincere, però una volta ogni 200 anni.
Sì. Concludo dicendo l'ultima cosa, Allegri, sono curioso di vedere la Juventus al completo nel momento in cui Allegri avrà anche Pogba, Chiesa, un Di Maria che a livello sia fisico e mentale, insomma, spero che possa dare delle
dare
garanzie
comitati a Izzo,
sperano lui possa dare delle garanzie fisiche e anche mentali, vediamo. Perché attenzione, concludo dicendo, il campionato è uno fino a novembre, da gennaio inizia un nuovo campionato. E per me la vera stagione sarà là. Tutto quello fino a novembre sarà importante, ma da gennaio, ragazzi, si fa sul serio da gennaio. Non che adesso non contano i risultati, ma da gennaio sarà un'altra cosa. E attenzione.
Guardiamo il Napoli l'anno scorso.
Attenzione. Quindi, calma. Io voglio dire solo una cosa, l'ultima, e non riesco a comprendere. Cioè, bisogna essere onesti.
Non è molto critico questa puntata, no, dobbiamo dirlo. Ma giustamente.
Io penso una cosa.
Severo ma giusto.
Non è che se la Juve adesso vince il Torino, gli anti-allegriani, gli anti-allegri, gli allegri out dicono: adesso li saliamo sul carro perché abbiamo vinto. Se la Juve la prossima settimana perde, saremo di nuovo a dire allegri out. Bisogna avere un equilibrio. O si sta tutti, cioè,
non
è che uno può cambiare ogni settimana opinione. Non può funzionare così nel calcio in generale, nella vita, nelle cose, ragazzi. Ma come si fa ogni settimana a cambiare opinione? E queste cose, io ti dico, perché secondo me in generale tipo, dovrebbero anche loro migliorare, perché sembra quasi che stiano vivendo un po', secondo me, sembra quasi che siano più tifosi del Napoli e della Roma in questo momento, perché i tifosi del Napoli e della Roma sono molto, no, sono quasi bipolari da questo punto di vista, no, che ogni tanto, cioè, veramente,
ragazzi, i tifosi del Napoli sono riusciti a infamare in tutte le maniere Ancelotti, cioè, ragazzi,
certo.
Ancelotti,
ma se Spalletti perde 4 partite
non
a un certo
serve
punto,
parlare per lui,
che faranno? Dico, Spalletti sarà un cane e non vince anche lui,
cioè.
Non si può cambiare, io dico solo che le opinioni si cambiano, perché si possono cambiare, ma non ogni settimana. Stop. L'ultima partita, Lecce-Fiorentina, lunedì sempre alle 21.
1-1.
1-1, incredibile, non ha perso la Fiorentina. Straordinario, incredibile. Vincenzo Italiano, è riuscito, il Guardiola italiano è riuscito a non perdere con il Lecce.
Leone è molto ironico sempre sul suo allenatore preferito, come avete capito.
Quello che ho detto io, e invito magari gli ascoltatori a andarsi a sentire le parole
ridetto
Fabio Caressa. Vi invito ad andare a ascoltare quello che ha detto Caressa su italiano, esattamente quello che ho detto.
Deve tornare coi piedi per terra.
l'ha detto, ci vuole umiltà, perché un allenatore che perde 4-0 in casa con la Lazio dice abbiamo giocato benissimo, abbiamo giocato male solo 10-15 minuti, mi sa che c'è qualche problema.
Allora se giochi male 90 minuti perdi 20-0.
Esatto, un allenatore contento che esce felice dice sono contento della prestazione.
Meno male, è beato lui.
Se sei contento della prestazione dopo che hai perso 4-0 c'è un problema. Comunque partita, io ero convinto che fosse complicata la partita, infatti lo è stato. Il Lecce, che avevo detto la settimana fa, Lecce non prende
tostissimo in casa, ragazzi, soprattutto non prende tanti gol, ha presi pochissimi,
solo due volte ha preso più di un gol, contro Inter e Roma, non è un caso. E secondo me Lecce infatti è sedicesimo,
sì.
8 punti, ragazzi, Lecce secondo me se la sta giocando e mi sta sorprendendo. Chapeau a Baroni che sta facendo bene. La Fiorentina deve guardarsi anche le spalle perché non vince più, e che c'è sabato Fiorentina-Inter, non lo so.
Si gioca male 90 minuti 20-0 per l'Inter.
No, non lo so. Io penso che nella Fiorentina, e concludo,
anche qua Fiorentina bipolare, scusa,
sì,
vince 5-0 in Conference, poi pareggia 1-1 sì, con Lecce, il livello più o meno è quello.
Sì, ma io penso che la Fiorentina siano stati sbagliati alcuni acquisti. Secondo me si è pensato Jovic fosse questo giocatore straordinario,
fortunato.
Penso che hanno sbagliato qualcosa. Torreira non è stato riscattato, se Torreira faceva molto, insomma sono stati fatti degli errori. Ecco, la Fiorentina è stata una certa Fiorentina, l'abbiamo vista fino al momento in cui c'era Vlahovic. Dall'addio di Vlahovic in poi
è finita, stata...
E anche l'anno scorso si è visto questo, solo l'anno scorso ha fatto un grande girone d'andata e quindi anche il girone
ha compensato,
ha compensato, bravissimo. Quest'anno invece si sta bene, così.
Sì,
concludo questo,
direi velocissima panorama, anche se più o meno l'abbiamo fatta,
sì,
sulla classifica. 20° posto Samp, malissimo, e direi che Leone anche è d'accordo con me,
sì.
Cremonese penultima, terz'ultima Verona, poi Bologna, Lecce, Spezia, Monza, Fiorentina, Salernitana, Torino, Empoli e Sassuolo. Questo direi un blocco unico perché sì, li dividono 3-4 punti, squadre che per adesso rischiano tanto. A 16 punti la Juventus in risalita, diciamo nelle ultime 3 giornate ha detto 2 vittorie e una sconfitta. Inter a 18, e poi dal Milan, anzi direi dalla Roma fino all'Udinese, quindi dal sesto al quarto posto, Udinese sesta, quinta Lazio, quarta Roma, c'è un punto. Udinese e Lazio a 21, Roma a 22, poi Milan a 23, Atalanta a 24, Napoli a 26. Quindi ragazzi, comunque dal sesto posto al primo ci sono 4 punti, quindi se le prime due perdono un big match, le altre le vincono, stanno tutte là, quindi bel campionato.
Sì,
ce l'aspettavamo, l'avevamo anche detto. Certo, l'Udinese non ce l'aspettavamo così su,
forse nemmeno a Napoli,
l'Atalanta neanche, forse la Juve neanche così giù,
forse
neanche
il
Napoli,
almeno io no.
E niente ragazzi, il resto, anche l'Inter forse un po' troppo giù, però bel campionato, continueremo a seguirlo. Settimana prossima, come ho detto prima, abbiamo anticipato prima, ci sarà un grandissimo fine settimana, non vediamo l'ora di parlarne, di parlarvene sul nostro podcast su Spotify, che rinnoviamo, non esperti di calcio, e di farlo con gli amici di Radio Lago. E grazie ancora per, ovviamente, per la trasmissione. E niente, vi rinnoviamo il nostro profilo social su Instagram, _ non esperti di calcio, _. Questa è stata una grandissima puntata, come le altre. Grazie a tutti. Allora direi che da Francesco
e Leone
è tutto, quindi buongiorno o buonasera.